Il mio classico. Il disco, il film, il libro che ti hanno cambiato la vita solo su Valsonair. Seguici in compagnia dei ragazzi del Liceo Classico di Valsalice. Vai sul sito www.valsonairliceovalsalice.it e clicca su diretta e puoi ascoltare la lunga maratona radiofonica. E ricordati, chi sceglie il classico è un classico.
Ciao a tutti, sono il professor Garino e anch'io ascolto Valsonair.
Yeah!
E buonasera a tutti i gentilissimi ascoltatori di Radio Valsonair. Oggi siamo qui per la maratona della notte nazionale del Liceo Classico. È appena passata un'ora, siamo di nuovo qui in studio con Carlo, Lorenzo e io sono Giulio, sempre qui.
Eccomi.
Oggi abbiamo un ospite qua con noi, Pietro.
Piacere.
Il quarto ospite di stasera a presentare sempre il classico, il mio classico. E tu ci porti un libro un po' di nicchia, se si può dire così, no?
Sì, effettivamente non è un libro molto conosciuto. Ha successo praticamente da quelli che si potrebbero definire nerd. Si chiama La guida galattica per autostoppisti. È un libro di fantascienza, come il nome indica.
E parla di?
La trama è un po' particolare. Il protagonista è costretto a viaggiare per la galassia dopo la distruzione della Terra. E non è una persona, non è un eroe, è una persona che è stata buttata lì in mezzo.
Sarebbe un antieroe praticamente.
Neanche,
no?
È proprio un passante.
È un mediocre.
Quasi.
E tu come ci sei arrivato a questo libro? Perché sai, certi libri famosi arrivano perché scelti dal professore, come sappiamo noi del classico, ma forse anche tu Giulio, i professori ci obbligano a leggere qualcosa, oppure altri libri famosi che si conoscono. Invece Guida Galattica per autostoppisti dove l'hai trovata?
Me l'aveva consigliato una mia amica, anche lei che conosce, fan della fantascienza. Io, visto che quell'estate, che l'estate tra la terza media e la quarta ginnasio, non avevo niente da fare, ho deciso di comprarmi direttamente tutta la saga e di leggermelo per tutti i tre mesi.
Che poi è bella lunga, la saga, non è...
È bella lunga, sono sei libri.
Sono sei libri. Che cosa, cioè, nel senso, il mio classico, noi qua la gente porta il libro che gli ha cambiato proprio il modo di vedere il mondo, come ho già detto prima. Guida Galattica per autostoppisti, che cosa ha cambiato in te?
La Guida Galattica per autostoppisti mi ha avvicinato un pochino di più a, come posso dire, è un libro molto, molto comico, si potrebbe dire che mi abbia pochino più introdotto a quello che è la conoscenza dell'umorismo, della comicità, soprattutto inglese, perché infatti è un libro...
Che la comicità inglese è un po' ardua da capire certe volte,
Se capisci la cosa più ardua, poi le cose sono più semplici, sono...
Queste perle di saggezza solo i classicisti ce le possono portare, signori. E quindi la comicità e poi qualche cosa di... Cioè, nel senso... Allora, io ti conosco perché tu fai prima classico con me, sei in classe con me e so benissimo che la comicità è qualcosa che ti aiuta, no? Ti aiuta come aiuta un po' tutti, dopo tutto. E quindi questo e poi, non so, cioè la trama anche porta qualcos'altro assieme a...
La trama porta qualcos'altro.
Senza spoilerare, che qua, come ha già detto il professor Montesino,
allora adesso, per fare un esempio della trama, parlerò dei primi due capitoli circa. Il protagonista è una persona qualsiasi, si chiama Arthur Dent, vive in Inghilterra e all'improvviso scopre che la Terra sta per essere distrutta. E allora scopre anche che suo migliore amico è un alieno. E sì, lo so, già a questo punto qua qualcuno potrebbe arrendersi perché...
Cioè, io infatti arrivo qua e dico, e come fa a scoprire che il suo migliore amico è un alieno? Cioè...
È lui che dice che la Terra sta per essere distrutta.
Ah, ok.
Infatti quest'uomo chiamato Ford Prefect, sì, come l'auto...
Perché... Ford, go farther.
Esatto. Che è arrivato sulla Terra, stava per essere investito da un'auto perché pensava fosse la forma di vita più intelligente sulla Terra.
Effettivamente, è la più utile se non altro.
Leggendo la targa, gli chiedono: tu come ti chiami? Lui legge la targa dell'auto, fa: io sono Ford Prefect.
Giusto, 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 giusto. E comunque siamo anche qua, notte del liceo classico. Il tuo modo di approcciarti al liceo classico, cioè tu ti sei ritrovato catapultato. Qua abbiamo Lollo che fa quarta ginnasio.
Qualche consiglio per sopravvivere magari, perché sì, voi siete ormai veterani quasi.
Sì, quasi.
Beh, siete a metà, dai.
Sì, quasi, ecco. Allora, cosa dovevi dire? Nulla di che, non bisogna preoccuparsi. Io in quarta ginnasio era veramente, veramente troppo stressato riguardo alle cose. Non sapevo come gestire la quantità di materiali di studio da fare. E tutto, insomma, e come approcciarmi alle interrogazioni, a tutto quanto. Tant'è che ho avuto anche un bel po' di insufficienza. Ce le ho anche adesso le insufficienze, non lo nego.
Ma dai, non ti buttare giù così, che non è vero.
Io non mi sto buttando giù, la verità. Però bisogna stare tranquilli. Lo auguro a tutti coloro che fanno 4 ginnasio. Non bisogna preoccuparsi di come va le cose. Bisogna essere attenti a cosa si fa e non prendere troppo le cose troppo seriamente. In fondo,
ragazzi, all'ascolto, è una passeggiata, venite perché qua ci si diverte.
Okay, non ha detto questo.
Okay.
Ho detto che può essere sicuramente una passeggiata, però bisogna essere veramente, vedere le cose a mente lucida. Non
bisogna essere furbi e smaliziati, no?
Furbi
e smaliziati come il gatto e la volpe, che è la canzone che tu ci hai portato, di Edoardo Bennato.
È la canzone che io vi ho portato, che ho scelto per motivi affettivi, perché adoro la canzone, e secondo perché è un po' si collega al libro che ho scelto da portare. Infatti un po' tutti in questa galassia sono bizzarri e un po', come posso dire, dei
personaggi particolari.
Dei personaggi particolari, sì. Una sorta al di là di insomma, persone poco. Dai, meglio che faccia parlare la canzone, io ormai mi sto impappinando.
Sicuro? Sicuro, perché noi qua a Valsonera abbiamo tante cose da chiederti. Lollo, secondo me, aveva qualcosa da chiederti.
Ma io ti volevo chiedere il significato della canzone, proprio perché ti sta a cuore questa canzone, però hai già
perché
risposto.
Perché può sembrare una canzone un po' infantile, Il gatto e la volpe, ma in realtà non è così. O sbaglio?
In realtà non è così, infatti mostra un pochino quali sono le ingiustizie della vita, bisogna fare attenzione a chi vuole farti lo sgambetto, è un po' così, insomma, tutto quanto, e quindi è un augurio anche da parte mia di stare attenti a ciò che si fa e alle persone con cui si sta intorno. Ovviamente bisogna fidarsi, ma non troppo.
E questa canzone è di Edoardo Bennato, ovviamente, sì, un famosissimo cantante italiano. Tu l'hai conosciuto da solo oppure c'è qualcuno della tua famiglia appassionato che magari te l'ha fatto conoscere quando eri più piccolo o anche poco tempo fa?
Mio padre, a dire la verità, sì, ogni tanto.
È un fan?
Più o meno. Ogni tanto ascoltavamo le canzoni.
Ascolta bene.
Giusto, tanto per.
Giusto, giusto. Tra l'altro noi sappiamo anche che tu sei un attore, che fai parte della compagnia teatrale che stasera metterà in scena l'Alcesti di Euripide.
Giusto.
E insomma, per la prima volta in questo nuovo teatro. Emozionato?
No, perché lo spettacolo l'abbiamo già fatto l'anno scorso.
E quindi, una passeggiata come il liceo classico.
Guarda, prima di lasciarci ti faccio un'ultima domanda io. Hai iniziato dicendo: questo libro è un libro da nerd come me. Quali sono le caratteristiche, allora, che diciamo, le caratteristiche di un nerd da liceo classico?
Un nerd da liceo classico? La mancanza di persone attorno, la mancanza di fidanzate. Questa è una caratteristica.
Non dire così.
Stiamo parlando di nerd a liceo classico, nel senso le caratteristiche che ti portano a fare liceo classico.
La mancanza, diciamo, di fidanzata è una caratteristica che
ti
può
porta a fare liceo classico. Non lo sapevo.
E la quantità di femmine che porta a fare liceo classico. Anche.
Barry, che cosa rimane da dire qua? Puoi solo più che presentarci la canzone, allora.
Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.
Grazie. A stasera. Capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società di noi. Di
tutti e non sbagliamo mai. Noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se no poi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit pare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidare.
Il mio classico.
Come along, let's go for the Halloween.
Solo su Valsonair.
Valsonair, c'è tutto un mondo intorno.
Buongiorno a tutti, sono Gianluca Giubergia e anch'io ascolto Radio Valsonair.
Ed eccoci tornati sempre con la nostra diretta, la nostra maratona radiofonica. E mentre Giulio qua in studio armeggia intorno alla cuffia, perché il nostro ospite è evidentemente delicato d'orecchi, no, fa bene, perché qua io ormai sono assuefatto, cioè se non ho la musica a palla non sento più, e più c'è anche l'aggravante dell'età, e quindi è così. Allora, siamo ritornati qua su Valsonair. Un saluto al professor Bruno, nostro fan, che vedo qua nei corridoi di Valsonair, che intrattiene amabilmente i ragazzi, gli spiega che tutto sommato venire a farsi intervistare su Radio Valsonair non è mai morto nessuno, no? Anzi, può essere anche divertente. Cecilia, noi ci eravamo già visti una volta in radio, se non ricordo male, vero? Forse era per il Glee, per qualche Glee, no? Il Glee,
no,
tu sei questa?
No.
Ci siamo mai visti in radio?
Io sono sempre soltanto stata fuori ad ascoltare gli altri.
Bene, allora si comincia così. Pensa, Lorenzo prima portava i caffè e adesso invece lo vedi e qua...
C'è sempre la prima volta,
no? Portava i caffè, ha verniciato, ha fatto dei lavori anche umili, ha messo due chiodi e adesso guarda come... Si comincia sempre così, dalla gavetta, e poi vedi che... Intanto permettetemi di ringraziare tutti i ragazzi dello staff, cioè tre, che oggi si stanno facendo un mazzo pauroso, perché... Invece di andarsi a mangiare il kebab o di uscire, andare a giocare a biliardino, che ne so, sono qui con noi a condurre la trasmissione. Anche se nel caso di Giulio non fanno neanche,
esatto,
liceo classico.
Stavo per dirlo, esatto.
Sì.
Cioè,
grazie Giulio.
Secondo me, a furia di sentire liceo classico, Giulio si cambierà, chiederà, andrà dal preside e dirà: io vorrei cambiare da scienze applicate.
Sì, sicuramente
vorrei,
mi faccio il corso di greco e latino per recuperarmi tutto.
In un weekend.
Sì, esatto. Ti prendiamo sulla parola, adesso estrapoliamo, registriamo questo file, lo mandiamo al preside e sei fregato. Bene, allora con Lorenzo, Giulio e Cecilia, nostra ospite. Ciao Cecilia.
Ciao.
Ma tu di che classe sei, Cecilia?
Io sono della seconda classico.
Ah, seconda classico, che è una sola, giusto? Non c'è Audi.
Sì,
seconda classico
A.
Seconda classico, siete venuti in tanti oggi.
Sì.
La cosa mi sconfinfera, come si dice.
Sì,
bene, allora, io con te partirei subito da una domanda d'assalto, cioè...
Okay.
Una domanda alla Marzullo. Sono quelle domande sì, che okay. non vogliono dire niente, ma permettono all'ospite di dire qualsiasi cosa. Perfetto. Ok, quindi Cecilia, cosa vuol dire fare il liceo classico oggi? È la tipica domanda alla Marzullo. Boh.
Sì, è una domanda interessante. Fare il classico oggi vuol dire avere voglia di studiare.
Bene, che non guasta.
E comunque avere voglia di avere un occhio sul mondo, perché comunque studiando quello che è successo tanti anni fa si ha comunque uno sguardo più attento su quello che succede anche nella vita di tutti i giorni, che è un valore assolutamente da non sottovalutare, e vuol dire anche comunque fare attenzione ai particolari, secondo
me. Attenzione ai particolari.
Sì. Sì,
tipo ad esempio
sì.
quell'aoristo che in realtà
sì.
ti aiuta.
Quello nelle versioni aiuta assolutamente, ma anche nella vita di tutti i giorni l'attenzione ai particolari si sviluppa, secondo me.
Facciamo un test. Giulio, se ti dico aoristo ti dice qualcosa? Cosa ti viene in mente se dico aoristo?
La cosa più vicino che si avvicina è transistor, però non credo sia giusto.
No, decisamente proprio. Però vabbè. Oh, bene, allora, tu che libro ci porti?
Io porto Storia di una ladra di libri, di Marco Zusak. È un classico per me, perché mi ha insegnato diverse cose. E la cosa più importante è il valore della parola, perché uno parla tutti i giorni, partendo dai versi ai discorsi più complicati, però in particolare c'è una scena del libro che mi stupisce molto, che è quella in cui stanno nascondendo un ebreo, questa famiglia nasconde un ebreo durante la Seconda Guerra Mondiale, e ovviamente lui non può avvicinarsi alla finestra perché non può essere visto, e quindi chiede a Liesel, la protagonista, una ragazzina, le chiede mi descrivi la giornata di oggi, e lei dice nuvoloso, all'inizio lei dice nuvoloso, e lui dice non mi basta, non vuol dire niente. Allora lei inizia a dire il sole è come nascosto dietro le nuvole, quindi inizia a raccontare in modo diverso quel nuvoloso, e allora lui dice ok, adesso ho visto la giornata di oggi. Quindi mi ha fatto in particolare questa scena appunto sottolineare su quanto sia importante trovare le parole giuste per esprimere una giornata semplicemente, e ancora di più quello che noi abbiamo dentro e che vogliamo lasciare agli altri.
Sentite, io la propongo di assumere Cecilia come esperta di letteratura su Radio Valsonelle. Diamo una rubrica di 10 minuti,
certo.
Un microfono, e diciamo di cosa vuoi, perché sono rimasto senza parole, l'ho seguita veramente con... così basito. C'è anche il film.
Sì.
Hai visto anche il film?
Ho visto anche il film e sono rimasta piacevolmente colpita, perché è uno dei film più fedeli al libro che io abbia mai visto. Io sono una che adora guardare la televisione, non lo nascondo, mi piace anche molto leggere ovviamente, però molte volte sono rimasta delusa da come sono stati fatti i film.
Sono d'accordo con te, una serie di bidoni inenarrabili abbiamo visto.
Sì. Però per questo libro qua il film è stato fatto davvero bene, l'ho rivisto anche l'altro giorno, e davvero non tralasciano pochi dettagli che ovviamente non si possono mettere nel, perché sennò verrebbe una roba lunghissima, però è stato fatto davvero bene, no?
Bene, allora, sperando che non ci facciano mai una serie TV, perché secondo me non è una storia da serie TV, sarebbe deleterio. Ricordiamo che allora il libro che ha scelto Cecilia è
Storia di una ladra di libri, storia di Marco Zusak.
Bene, e a questo tu hai abbinato anche un brano musicale.
Brano, sì.
Devo confessare che, seppur nella mia sterminata cultura musicale, questo mi ha mandato in crisi. Non ho avuto tempo di studiare. Quindi non so, voi ragazzi, vi dice qualcosa? Come si pronuncia? Io dicevo James TV, né?
TW, però non ne sono sicura neanche io in realtà.
Insomma, voi lo conoscete, ragazzi? Lorenzo, tu sei più zarro di noi, perché
hai la
giovane
età. Non è una canzone zarra.
A dire la verità, mi manca.
No, ma io ho questo talento, devo essere sincera, di scovare cantanti che nessuno conosce,
Cioè, guarda che anche Mara Maionchi era così, attenzione che...
No, ma io li cerco soltanto su YouTube, non
ah,
è che...
Ah, ok.
E, no, l'ho ascoltata per caso, devo essere sincera, e a me piace molto studiare il testo delle canzoni, cioè io ho imparato tutto l'inglese che sto praticamente analizzando le canzoni, e in questo caso il testo dice: io non sono un soldato, ma combatterò fino alla fine. E secondo me è quello che fa Liesel nel libro, perché lei è una ragazzina, fa una cosa assolutamente, diciamo, eroica per quel tempo, perché comunque in una famiglia nascondere un ebreo non era proprio una cosa
decisamente
da tutti i giorni, e anche lei, appunto, magari ci sono anche delle parti in cui lei sovrasta i bulli, perché all'inizio la prendono in giro perché non sa leggere e scrivere, perché lei arriva appunto da una famiglia un po' disastrata e quindi appunto viene adottata, e quindi secondo me lei è appunto questo soldato che combatte anche poi, per esempio, ladra di libri, perché nonostante fossero stati bruciati un sacco di libri, lei ne prende uno, quindi appunto va un po' anche contro le regole, quindi non essendo un soldato però lei combatte fino alla fine.
Ma io, wow, cioè, che altro dobbiamo dire? Assumiamo. Senti, hai un manager, hai un agente, no, ci vorremmo parlare. No, non ce l'ha, bene, risparmiamo allora sull'ingaggio. Questo è molto bello. Lorenzo, ti vedo basito. Hai una domanda?
No, anche io guardo spesso il significato delle canzoni, perché appunto mi piace conoscere quello che dicono, soprattutto quando si tratta di canzoni in inglese.
Difatti anche io ho scoperto questa cosa, sai con quale canzone? Con quella degli Acqua, un gruppo dance che diceva "Ulla la la, I love you baby, ulla la la, I love you more". E lì sono rimasto proprio colpito, ho capito che veramente la musica, l'importanza è il testo. No, beh, scherzo.
Però lo guardo spesso davvero, anche perché... ripeto, soprattutto nelle canzoni in inglese noi ci soffermiamo sulle parole più facili da capire, quando invece magari capiamo semplicemente il 10%. Comunque questa cosa che ha detto lei, che riesce a collegare un libro col testo di una canzone, la trovo a parer mio molto affascinante. A me è capitato più volte, non magari con una canzone, un libro, però magari una canzone, qualcosa che mi è successo nel passato, per quanto possa essere passato, perché comunque ho 14 anni adesso, non è che sono proprio...
Vabbè, c'è 14 anni, oggi uno, stranamente a 14 anni uno è vecchio e invece a 52 è giovane, come consumo così io, perché mi hanno detto che io sono nella fase della giovinezza, della vecchiaia, e vado così, anche se appunto gli acciacchi si fanno sentire, ma bene, allora, abbiamo sentito un bel libro, abbiamo... presentato una bella canzone, a questo punto io la farei presentare a te, Cecilia, così vediamo se passi anche l'esame da DJ, sei assunta, va bene? D'accordo? Allora attenzione, parte la base.
Questa è Soldier di James T.W. su Radio Valsonera. Hold your breath, don't look down, keep trying. Darling, it's okay to be scared, it's frightening. At times it just feels like the world is trying hard to knock us down. But there's a reason that we're still here, but no one else is around. How we've grown, every single day I'm proud. I swear I won't let anything stop us now. I'm not a soldier, but I'll fight through our darkest of days. Get on my shoulders, and I'll carry you all of the way. 'Cause there's no life worth living in if you're not with me in it. I'm not a soldier, but you make me wanna be brave. Yeah, you do. Through the depths of despair we've stumbled, and all that distance between us we've crumbled. We've ignored all of the rumors and jealous disapprovals, and we've come out the other side with something beautiful. Oh, how we've grown, every single day I'm proud. Now I know
There's nothing that can stop us now. I'm not a soldier, but I'll fight through our darkest of days. Get on my shoulders, and I'll carry you all of the way. 'Cause there's no life worth living in if you're not with me in it. I'm not a soldier, but you make me wanna be brave. Yeah, you do. We know where we're going. Every day we're gonna keep on growing. Learning from the tears and the mistakes. We're not perfect, but we've come such a long way. As long as I got you by my side, I know what I wanna do in this life. And one day when our kids fall in love, we can tell them that the odds were against us. I'm not a soldier, but I'll fight through our darkest of days. Get on my shoulders, and I'll carry you all of the way. Woo-hoo. 'Cause there's no life worth living in if you're not with me in it. I'm not a soldier, a soldier. But you make me wanna be brave.
La notte bianca del classico su Valsoner.
Ciao a tutti gli ascoltatori di Valsoner, sono Paolo Accossato. Un caro saluto a tutti e un sincero complimenti alla web radio di Valsalice.
E allora siamo di nuovo qui sul liceo, sulla Valsoner, la radio del liceo salesiano Valsalice. Questa volta abbiamo qui in studio Marco Montersino, sempre Carlo. E abbiamo un altro ospite, come sempre, qui per la rubrica Il mio classico.
Presentati. Abbiamo Leonardo, giusto?
Sì.
Leonardo, di che classe sei tu?
Prima classico A. La stessa classe di Carlo.
E vabbè, nessuno è perfetto, dai.
Ma perché questa cosa che ti viene in classe con me? Oltretutto, tra poco dovrà venire anche un altro mio compagno, quindi anche un'altra mia compagna.
Cioè, qui è come se stessimo facendo la trasmissione per i parenti e i compagni di classe. Cioè,
ma non è vero che
mi porterete qua una star vera. Vabbè, dai, pazienza. Con tutto il rispetto per Leonardo, che comunque è la seconda volta che capita qui nei nostri studi.
È capitato poco tempo fa, è venuto a parlarci del corso di videomaking.
Corso di videomaking. Tra l'altro, qui ho il mio sodale compagno di videomaking.
Cioè, Giulio, tu fai anche videomaking. Io mi alzo e vado via. Ma c'è sto ragazzo, ma c'è una volta che fa qualcosa, cioè, che studia.
Sto ragazzo,
quando studia? Di notte.
No, ma è Piero Moretto che mi fa studiare.
Ma poi è bravo. A videomaking è sempre lì che sul computer.
Ma poi non vorremmo
scienze
fare
applicate.
Non vorrei... stiamo andando a parlare di scienze applicate. Ritorniamo nel discorso.
Esatto. Lello, tu sei venuto qua. Lello, scusami, Leonardo. Scusate, mi prendo troppa confidenza in radio.
Troppa confidenza, Carlo.
Tu sei venuto qua a portarci un libro che in realtà eravamo stati obbligati a leggere. E quindi ti deve proprio aver appassionato tantissimo.
Sì. Esatto, perché se tu ricordi, io non sono proprio un lettore.
Un lettore accanito.
Accanito, soprattutto di quando si tratta di dei libri che ci danno da leggere i professori.
Però questo che si chiama
La boutique del mistero
di
Dino Buzzati.
E? Raccontacelo un po', dici un po'.
Allora, però attenzione, come diciamo tutti, vietato lo spoiler, perché io so, c'è una cosa che non reggo, lo spoiler di libri e film. Sui film poi ho ucciso delle persone, addirittura sono finite delle amicizie.
No, ma non racconterò la trama del libro perché è troppo complicato e in più è una raccolta di racconti, quindi sarebbe troppo lungo spiegare ogni racconto di cosa parla. Parlerò più in generale del libro e anche magari dell'autore, Dino Buzzati. Comunque questo è un libro appunto del 68, è una raccolta dei suoi racconti più importanti, diciamo così, più belli. E beh, che dire, è un libro che mi ha colpito sin da subito, perché tratta di temi come la morte, la felicità anche, la vita in generale, ma lo fa in una maniera a certi tratti comica, molto caustica, a volte cioè tutto permeato però dalla solita malinconia
di Buzzati
che è sempre presente, però è molto interessante, cioè è molto avvincente. Queste storie lì che durano 3-4 pagine ti prendono, almeno a me hanno preso. E anche c'è da dire anche qualcosa sullo scrittore Dino Buzzati, che secondo me era un uomo del 2000,
era un antesignano, anticipatore
sì,
dei tempi.
Ma questa è una cosa che una giornalista scrisse su un articolo di giornale, adesso non mi ricordo bene su quale giornale avesse scritto questa cosa, ma lo chiamò l'uomo del 2000. Cioè Buzzati è un uomo veramente che viene dal futuro, aveva anticipato i fumetti nell'arte, cioè era uno dei primi che aveva fatto dei quadri con all'interno le parole.
Cioè era uno avanti proprio.
Sì, lui Buzzati è incredibile, perché veramente viene dal futuro.
Questo
me.
Che ti affascina di lui?
Sì, lui scrive queste storie che sono veramente incredibili. I sette piani, il colombre, i topi.
Il colombre è veramente un capolavoro.
Però
secondo me, assoluto.
Il colombre è bellissimo, però è un po'... Cioè io preferisco i sette piani, adesso non so se quelli che ci ascoltano
piani,
sanno
sì.
di cosa stiamo parlando, ma io preferisco i sette piani perché il colombre oramai è troppo mainstream, lo conoscono
tutti. È vero,
tutti.
Un po' mainstream. Sì,
lo conoscono anche. Mettono anche sul libro all'elementare.
E noi classicisti che siamo un po' elitari dobbiamo andare sempre sulla roba di nicchia.
No, allora, il colombre è fantastico, ma anche i sette piani che hai citato, anche quello è incredibile. E tra l'altro Camus... un altro scrittore, cioè, ha tratto una pista teatrale da quel racconto. È stato anche fatto un film con Ugo Tognazzi che si chiama Il fischio al naso, che tratta più o meno, la trama è quella.
È uscito il cinefilo che è in te proprio.
Sì, sono sempre io. E, no, siete bene, incredibili, anche quelli molto bello.
Sì, comunque... quello è stupendo.
Senti, ma sono colpito anche perché è già difficile far leggere oggi, magari non riguarda voi ragazzi del classico, però leggere racconti è una cosa ancor più di nicchia, nel senso che in genere a scuola difficilmente ti danno da leggere dei racconti, ti danno romanzi, classici, eccetera. Per cui appassionarsi alla scrittura breve, dove però se sei bravo, come dire, ti togli delle soddisfazioni, perché la scrittura breve metti dei paletti e se li superi vai alla grande. Non può che farti onore, sinceramente. Così come, secondo me, non può che farti onore anche la tua scelta musicale.
Musicale, sì. Bisanzio di Guccini. Ma l'ho scelta apposta per la serata dedicata al classico. Bisanzio. Questa canzone è un inno alla grecità.
Ridimmi un attimo Bisanzio.
Bisanzio.
Mi trasformi in un mosaico immediatamente.
Allora,
assumo la posizione ieratica.
I nostri ascoltatori non ci hanno visto, ma De Rosa, Leonardo, ha alzato il braccio in una mossa soave, al contempo un po'.
Addirittura.
Esatto.
Addirittura in questo. Sì.
È incredibile che riesca a muoversi più che altro in questo
braccio. Stai morendo di caldo, vero?
No, ma perché ho anche fatto una corsa per venire. Ma comunque, no, volevo finire di dire una cosa sul libro. Adesso sono appena uscita dalla conferenza di Piero Vietti,
che
lui ha detto,
è interessante,
è stato abbastanza carino, e lui ha detto una cosa che mi ha colpito, perché qua c'è anche il professore,
è arrivato il direttore,
attenzione che abbiamo ospite.
Direttore, vuole dire qualcosa per questa notte del liceo classico?
Viva il liceo classico forever.
ottimo optume.
Dicevi di Piero Vietti?
Sì, ha accennato a un aneddoto della sua vita, di quando appunto faceva il liceo classico, mi sembra in quinta ginnasio. Ha raccontato del fatto che in una lezione con il professor Gardino, che è anche il mio insegnante di latino e greco, il professor Gardino, al posto di fare italiano, perché un tempo insegnava italiano, ha fatto un'ora leggendo i racconti di Buzzati, che è appunto il libro che ho portato io. E Piero Vietti ha detto: io, a me piaceva Buzzati, ma non sapevo perché, non sapevo dire perché mi piaceva. E lui invece mi ha spiegato, ha saputo dire perché mi piaceva quel libro. e mi sono assolutamente
ritrovato
in questa descrizione. Cioè anch'io non so dire perché mi piace Buzzati, non ho
è un sentimento interiore.
Sì.
Un po' come me, io non so dire perché mi piace la pasta carbonara. Però
è buona.
Però mi piace, non saprei descriverlo. Va bene, ma intanto devo dire una cosa, fare complimenti a Leonardo, perché secondo me è un altro che dovremmo
un altro
assumere.
Da assumere. Esatto.
Adesso parlo col corso di making video e
lo spostiamo un attimo,
lo vogliamo con noi. Va bene, adesso possiamo andare al brano musicale, mentre qui nello studio sta capitando di tutto, foto, gente
che si muove,
Lady Di avesse un seguito di paparazzi di questo tipo, no?
E che paparazzi, guarda, abbiamo anche il direttore.
Direttore vicepreside in versione paparazzo, perché sono qua che fotografano.
Poi c'è Bruno fuori.
C'è anche Bruno fuori, Bruno e Bove.
Allora,
Bruno.
Con Leonardo
ci sta facendo gesti di guardare, mi sa.
Con Leonardo, guardare. Mentre salutiamo il pubblico da videocamera, e con Leonardo volevamo invece commentare questa scelta del mio classico musicale, cioè Bisanzio di Guccini.
Bisanzio, sì.
Che tu ci hai detto essere per la serata, in tema serata, però comunque il mio classico è anche qualcosa che ti ha cambiato un po' la visione delle cose. Guccini, cosa ti ha spostato?
Guccini, cosa mi ha... non è complicato.
L'udito sicuramente te l'avrà spostato.
Ma questo è solamente perché tu non hai un bel gusto musicale. Sei un po'
vabbè, così, noi ci mettiamo a discutere.
Un po' dodicenne, sei ancora un po' rimasto
bambino. Un po' prematuro. Allora,
mentre discutiamo, lo diciamo ai nostri amici in diretta, facciamo una bella faccia verso la telecamera lassù. Amici, se voi ci poteste vedere in radio, ma noi riusciamo a parlare al microfono e anche a fare il servizio fotografico.
Anzi,
ma
voi che ci ascoltate, sorridete pure voi.
Sorridete anche 1, 2, 3 cheese, sorridete e facciamo la foto. E allora chiudiamo con Leonardo, che ci deve presentare Bisanzio, perché poi abbiamo gli ospiti VIP anche che premono, giustamente ci teniamo a intervistarli. Lui ci stava dicendo Bisanzio di Guccini. Allora Guccini, sì. Abbiamo già un tuo collega, ci ha mandato un brano, perché sì. A te questa, cioè come mai questa scelta di Guccini? Non è molto usuale,
no,
via,
non
diciamo
è molto
la verità
usuale. Ma appunto l'ho fatto perché siamo al tema della notte del classico, e in più perché è una canzone interessante, perché racconta della fase tra la presa di Bisanzio da parte
c'è solo il Bruno che in storia ci sta guardando male, ma
di qualcuno non mi ricordo di chi. Comunque e passa appunto dal potere greco-romano al potere di appunto interrogativo, non mi ricordo chi sia.
Facciamo falsa informazione,
comunque,
gli ottomani, vai.
Gli ottomani. Però comunque è interessante, ad esempio c'è una frase, dice: divisa tra due mondi e tra due ere. Appunto a dire l'era greca romana e l'era di non si sa.
Cioè, ottomani. Comunque ottomani. Di passaggio, diciamo.
Di passaggio, no, è interessante, descrive veramente bene questo passaggio. Ad un certo punto dice: romani e greci, urlate, dove siete andati? Sentivo bestemmiare in alamanno e in goto. Appunto racconta questo passaggio dalla grecità, dalla romanità a...
E di epoche successivo. Di passaggio ce ne sono tante. Qualcuno sostiene che anche la nostra, che a noi sembra la più moderna di tutte, in realtà sia un'epoca di passaggio. Giusto?
Vabbè.
Ci vuoi lanciare la canzone di Guccini, Leonardo? Ti ringraziamo e vieni a trovarci quando vuoi, perché sei talmente spigliato e disinvolto al microfono che ti vogliamo nella nostra squadra.
Esatto.
Allora, scelto da Leonardo, questo
anche
è Guccini,
questa sera
Bisanzio.
La luna è sorta, affogata in un colore troppo rosso e vago. Vespero non si vede, si è offuscata, la punta dello stilo si è spezzata. Che oroscopo puoi trarre questa sera, mago? Io, Filemazio, protomedico, matematico, astronomo, forse saggio, ridotto come un cieco a brancicare attorno. Non ho la conoscenza, ho il coraggio, per fare questo oroscopo, per divinare responso. E resto che aspettare che ritorni giorno, e devo dire, che sono forse troppo vecchio. Per capire che ho perso la mia mente in chissà quale abuso o dozio.
o sto mutando gli astri nelle notti d'equinozio. Nei segni che qualcosa sta cambiando, ma è un debole presagio che non dice come e quando. Me ne andavo l'altra sera, quasi inconsciamente, giù al porto Bosforeion, là dove si perde la terra dentro al mare, fino a quasi a niente. E poi ritorna a terra e non è più occidente. Che importa questo mare, se era azzurro o verde? Sentivo i canti osceni degli avvinazzati, di gente dallo sguardo pitturato e vuoto, ippodromo, bordello e nordici soldati, romani e greci urlate dove siete andati. Sentivo bestemmiare in alavanno e in goto, città assurda, città strana, di questo imperatore sposo di puttana, di plebi smisurate, labirinti ed empietà, di barbari che forse sanno già la verità, di filosofi e di etere, sospesa tra due mondi e tra due ere. Fortuna e età han deciso per un giorno non lontano, poi il fato chiederebbe che scegliesse la mia mano, ma Bisanzio è forse solo un simbolo insondabile, segreto ambiguo come questa vita. Bisanzio è un mito che non mi è consueto, Bisanzio è un sogno che si fa incompleto. Bisanzio forse non è mai esistita, e ancora ignoro, è un'altra notte andata. Lucifero è già sorta e si alza un po' di vento. C'è freddo sulla torre, o è la mia malata. Confondo vita e morte, non so chi è passata. Mi copro col mantello il capo e più non sento, e mi addormento. Mi addormento. Mi addormento.
C'è chi sceglie il metal, c'è chi sceglie la disco, c'è chi ama il lissio e poi c'è chi sceglie sempre il classico. La notte bianca del liceo classico su Balson Air.
Balson Air, dal liceo al web.
Buongiorno a tutti, sono il professor Raucci e anch'io ascolto Radio Balson Air.
Eccoci qua ritornati su Radio Balson Air. Quella che avete appena sentito era Guccini con Bisanzio. Sono le 19.47, quindi attenzione che tra poco aprono le porte del buffet, eh?
Sostanzialmente vogliamo scoprire chi è venuto a questi incontri solo per il buffet, quindi sappiate che noi siamo già alla ricerca.
Io sono il primo.
Va bene, allora presentiamo adesso i nostri ospiti, perché qui gli ospiti vanno e vengono veramente, cioè secondo me Radio 105, questi qua in confronto a noi oggi non hanno mai avuto così tanti ospiti e così tanto graditi. Allora do i miei saluti e lo ringrazio per essere qui con noi al professor Federico Barello dell'Università degli Studi di Torino, che oggi è stato qui in nostra compagnia per parlare con gli studenti di numismatica. Dico bene, professore?
Sì, numismatica è una parola difficile, ma banalmente significa occuparsi di monete, e per me che sono un archeologo ovviamente la questione è legata alle monete antiche, quindi una maniera di avvicinarsi all'antichità da un settore molto particolare degli studi, che però ha una tradizione lunghissima. Già Petrarca collezionava monete romane.
Ma la cosa non mi stupisce, perché secondo me Petrarca collezionava di tutto, no? Oggi parlavamo di collezionismo, cosa non doveva avere Petrarca per i suoi tempi a casa sua, lo vorremmo sapere.
Petrarca
veramente,
tra l'altro, ad Arqua non abitava neanche in una casa così ampia, no?
Ma lei, scusi, lei fa l'agente immobiliare?
No, però nel senso...
delle volte mi spiazza il buon Carlo, vabbè.
Un po' di cultura ce l'ho anch'io.
E poi salutiamo anche l'altra nostra ospite che è venuta per presentarci il suo classico, e le do il benvenuto, ed è Marta Cirio, nostra allieva. Quale classe, Marta?
Prima classico.
Prima classico. Ma tornerei un attimo a parlare di monete, perché volevo dire... Io non so se è possibile condividere questa riflessione. Sento spesso parlare dei nostri tempi, professore, come la civiltà dell'immagine, no? Oggi bisogna dire tutto con le immagini. Però, se non vado errato, con le immagini antiche delle monete, una moneta ne ha di cose da dire.
Eh sì, la moneta è un piccolo documento in realtà, e a saperlo leggere racconta tantissime cose. Indubbiamente la parte preponderante la fa l'immagine, perché la moneta nasce come moneta priva di scritte, soltanto come scelta di tipi, inizialmente solo per il diritto e poi dopo un po' di tempo un secondo tipo per il rovescio. Poi si arriva a capire che ci si può scrivere sopra, e allora in certi casi ci si scrive anche molto. I romani, quando dovevano scrivere le titolature degli imperatori, dovevano abbreviare tutto, perché erano talmente tante che non ci stavano sul bordo della moneta. E quindi non è così semplice a primo acchito, ma poi quando si scoprono i trucchi la moneta racconta moltissimo, soprattutto di chi l'ha prodotta e di cosa voleva far vedere a chi la usava nel momento in cui poi usciva dalla zecca e passava per le mani di tutti.
Ecco, ma come si fa, ad esempio, mettiamo che io abbia mania di grandezza, no Carlo? Nella vita io voglio fare l'imperatore romano,
ma
non so,
non è
no?
Male.
Una predilazione per la dinastia Giulio Claudia, così cioè la mia faccia sulla moneta, proprio perché sono preso da manie, esatto, di grandezza, deve anche esprimere ciò che io sono o che voglio dire. Penso ad esempio a un personaggio come Nerone, che ancora non ho capito se era bravo o cattivo, perché ogni tanto escono dei libri che ci dicono era un po' bravo ma era anche un po' cattivo, ha avuto una storiografia un po' cattivina, eccetera eccetera. Ecco, uno come Nerone, come riusciva a far passare l'immagine del suo principato quasi un po' augusteo con una moneta? Oppure se ha qualche altro esempio da portarci, cioè, è difficile con una moneta dire tante cose così.
Ma appunto si lavora sui simboli, e il ritratto dell'imperatore serve soprattutto a farlo riconoscere, cioè deve essere un volto che tutti i sudditi dell'impero lo conoscono. Quindi lo strumento più flessibile da questo punto di vista è la moneta, perché va veramente dappertutto. Poi ci sono le statue, ovviamente, di statue di marmo, le statue di bronzo che venivano erette in onore dell'imperatore nelle città, ma erano molto più alla portata soltanto di chi viveva proprio in città. La moneta andava dappertutto, nelle campagne, ovunque. E poi c'era l'altro lato, appunto, c'era un rovescio in cui si poteva rappresentare un qualche cosa che doveva essere legato o alle virtù proprie dell'imperatore oppure azioni benevole fatte dall'imperatore nei confronti dei suoi sudditi, spesso attraverso delle personificazioni di virtù positive che diventavano delle proprie divinità, e quindi la virtù o la gloria militare oppure la distribuzione che era molto importante per i cittadini romani, la distribuzione del grano a tutti i cittadini, che veniva fatta da una dea apposita che si chiamava Annona.
Peraltro poi il lavoro della numismatica non è neanche così semplice, perché saranno rimaste poche, cioè immagino che siano quasi tutte state fuse. Quindi...
Ma in realtà no, dipende. In certi casi le monete sono rarissime e se ne conosce un solo esemplare per tipo. In altri casi, come nel caso di cui parlavamo dell'impero romano, ne sono sopravvissute moltissime. E poi appunto il fatto che siano state collezionate fin dal Medioevo fa sì che nei grandi musei europei ci sia sempre una raccolta di monete antiche. E noi qui a Torino, nel nostro piccolo, abbiamo tre grandi raccolte che insieme arrivano quasi a 100.000 pezzi, quindi insomma non pochi.
Come dire,
100.000.
Volevo chiedere al professor Barello, visto che qui facciamo il giochino Il mio classico, qual è il suo libro classico, quello che non si stuferebbe mai di leggere e rileggere?
Aiuto, che domanda difficile.
Se no si può andare anche sulla canzone, se preferisce.
Può scegliere il libro o la canzone?
Il libro o la canzone? Ma la canzone potrebbe essere una canzone di Paolo Conte, così mi sbrigo più facilmente. Il nostro amico Angiolino di Paolo Conte.
Quindi Paolo Conte, l'altro avvocato, come si dice, no?
L'avvocato di Asti.
L'avvocato di Asti.
E come libro aiuto.
Anche qualche incubo scolastico di quando frequentava magari il liceo che ritorna. Anche se non vogliamo tirare fuori dei traumi, perché poi con i libri che ci facevano leggere a scuola, parlo anche per esperienza, abbiamo anche tutti noi dei traumi, non solo tu Carlo, va bene?
Ah no, non ero l'unico.
E beh, certo, a scuola si affronta un libro con un altro spirito rispetto a...
Non so, se le dico i Promessi Sposi, tornano bei ricordi o brutti?
Bah, devo dire, non mi hanno entusiasmato, perché appunto li ho subiti da studente.
È un po' una storia comune questa.
L'ho già sentita.
La difficoltà è riprenderli in mano nella vita di tutti i giorni, che ci porta da tutte altre parti, per invece apprezzarne le qualità, quel poco che mi capita di rileggere, magari aiutando mia figlia a studiare, effettivamente.
Perché questo è un libro che poi da genitori uno legge e rilegge, come dire.
Certo.
Va bene, ringraziamo davvero intanto per essere stato qui con noi a Valsalice, per aver fatto un salto in radio, al professor Barello. Lo ringrazio davvero tanto e gli auguro buon proseguimento di serata.
Grazie da tutti gli studenti del classico.
Grazie, in bocca al lupo a tutti, mi raccomando, tenete alto lo spirito.
Crepi.
Parlava con te, Carlo, mi raccomando. Bene, grazie. E invece noi passiamo alla nostra ospite liceale, la quale è venuta per parlarci di un libro particolare, questo è un classicone paura. E allora siamo pronti per fargli una domandina mentre facciamo accomodare il nostro prossimo ospite. Saluto Giulio, che ci ha tenuto anche compagnia come speaker, e quindi mentre facciamo accomodare e microfoniamo Piero Vietti, che è stato qui con noi già tanti anni fa come allievo, noi facciamo solo una domandina, perché sennò comincia a mettere le ragnatele la povera Marta. Cime tempestose, ma lo sai che tu sei andata a scegliere proprio un classicone paura, come si diceva una volta negli anni 90, bisognava sempre mettere paura attaccato a qualsiasi sostantivo. Quindi come mai questa scelta?
Mi ha da sempre colpito molto il pathos che contiene appunto quest'opera, e il tipo di amore, quasi un'ossessione, che presenta Emily Bronte, e appunto vorrei leggerne dopo.
Oh, ma certamente,
perché
quando uno arriva con un pezzo preferito vuol dire che è di quelli che scrive sull'agenda, sì, le frasi, le romanzi.
Sullo stato di WhatsApp.
Sullo stato di WhatsApp, un bel periodone del romanzo. Allora, mentre tu ti prepari e scaldi la voce, io intanto saluto Piero Vietti, caporedattore del Foglio, ma soprattutto qui a Valsalice per oggi il nostro ex allievo. Mamma mia, ma quando mi hanno detto che venivi gli si è aperto proprio un mondo di ricordi.
Non troppi, anche, spero.
Anche sul palcoscenico, in maniera particolare.
Li ricordo anch'io. Ricordavo anche che sono arrivato ultimo con una canzone demenziale al Festival della Musica.
Voglio dire, demenziale ha avuto la sua storia. Quindi sai che quando si arriva ultimi con una canzone demenziale è come se uno fosse il vero vincitore della serata.
Infatti abbiamo poi fatto il disco di platino noi con quella canzone.
Va bene, e quanti anni sono passati dai tuoi trascorsi qua liceali?
Mi sono maturato nel 2000.
Nel 2000, quindi un uomo del 2000.
Passati 19 anni.
Esatto, sì, quasi 19.
Non vorrei far pesare, però
vecchio, quasi 19.
Ma senti, volevo chiederti com'è andato l'incontro sotto in teatro. Noi avevamo un inviato che ogni tanto ci dava qualche soffiata.
E l'inviato cosa vi ha detto?
Ma ci ha detto poco, perché poi voleva venire su a fare la trasmissione. Quindi appena iniziato tu, lui è venuto su e ci ha detto un po' dell'inaugurazione. Quindi adesso vogliamo sapere da te.
No, io devo dire, sono stato molto, molto contento innanzitutto di tornare qua a Valsalice, perché veramente mancavo da tanti anni, insomma, girare nei corridoi, rivedere com'è cambiato, ma anche com'è rimasta se stessa. È stato veramente un ritorno a casa. E poi mi è dispiaciuto che ai miei anni non facevo il Salice, perché stare con questi ragazzi del Salice che mi hanno fatto delle domande veramente molto, molto intelligenti, molto interessanti, e discutere con loro di che cosa vuol dire aver studiato il classico per fare il mestiere che faccio io, cioè di giornalista, è stato bello, perché poi ha costretto me a rifarmi le domande che mi ero fatto.
A fare la strada all'indietro.
Esattamente.
Certo, ma fra l'altro noi abbiamo iniziato la trasmissione dicendo che il classico è quella scuola che tutti dicono serve a tanto, ma poi quando gli dici a cosa, ha un impegno, un cinghiale sul fuoco, devo andare via. Non so se capita anche a te, lo chiedo anche. È mai capitato? No, io anche ho fatto il classico, fra l'altro, qui a Valsalice, ai tempi in cui c'erano solo tonache nere che svolazzavano per i corridoi e due laici in tutto.
Suona molto divertente come cosa.
No, guarda, ti assicuro, parliamone. E per cui anche a me facevano questa domanda. Ah, fai il classico? Ti guardavano così, come dire, però... E cosa vuoi fare? Dico, ma ancora ci devo pensare, per adesso sono contento di fare questo. Ah, ti guardano come dire, non sa cosa fare, perché chi fa il classico non sa cosa fare. Non so se l'esperienza tua
allora,
è così.
Dopo il classico devo dire ho studiato giurisprudenza e poi ho fatto giornalista, quindi in realtà le due cose non c'entrano molto. Io quello che ho molto chiaro, e ripensando prima di preparando l'incontro di oggi a perché avevo fatto il classico, mi è apparso ancora più chiaro e ancora di più parlando con i ragazzi poco fa in teatro, è che il classico mi ha dato un metodo di affronto della realtà che secondo me altri metodi di studio non danno. Cioè innanzitutto per quello che riguarda il mio mestiere, cioè quello di raccontare storie delle persone, uno sguardo sull'umano che altri non hanno. Cioè il sapere che cos'è in fondo l'animo dell'uomo, il fatto che questo è stato esplorato fin dall'antichità fino a oggi. Per 5 anni studiare chi si è fatto delle domande sull'uomo. Ecco, questo aiuta ad avere un metodo di affronto della realtà. Poi tu puoi affrontare la politica, l'economia, la scienza. Io nella mia esperienza di giornalista non mi sono mai specializzato su nulla in particolare, perché facendo il caporedattore al Foglio coordino il lavoro delle altre persone fondamentalmente. Mi capita di scrivere, ho scritto di tutto, ho scritto di clima, ho scritto di scienza, ho scritto di sport, mi occupo adesso soprattutto di sport, ho scritto di politica, di letteratura, di cinema, di serie TV, non sono un esperto di nessuno di questi campi, però in tutti io notavo di avere un approccio a queste cose diverso, più completo, e quindi riuscivo magari a cogliere un aspetto meno tecnico, che magari un esperto certo di cinema aveva, ma più profondo.
E quindi, come dire, il classico è un gran bel contenitore per la testa che mi aiuta a organizzare meglio le cose che uno fa. Si potrebbe dire così?
Si può dire così. Secondo me a me piace la parola metodo, che vuol dire poi strada. Cioè è una strada che ti porta più dentro la realtà.
Ti faccio un'ultima domanda, poi ragazzi se volete fargliene una voi.
Io
anche
una gliela nostra... vorrei fare.
Senti, quando vai in giro c'è qualche momento in cui ti vengono dei flash e dici caspita, questo è proprio l'imprimatur di Valsalice.
Imprimatur che non...
Vuol dire questo è proprio il sigillo, e fa il classico lei, scusi. Il sigillo di Valsalice, ti viene incontro, caspita, questo è proprio quello che mi hanno detto a Valsalice quella volta, oppure che mi è capitata a Valsalice o qualcosa del genere.
Io lo vedo con la mia passione per le cose che leggo. Io la ritrovo tutta in quello. Cioè quando io mi ritrovo affascinato da un libro che sto leggendo, colpito da una certa frase che magari qualcun altro non dice niente, dico ecco, io l'ho imparato lì, questo. A essere colpito in questo modo l'ho imparato a Valsalice.
Oh, avete sentito? Prendete nota.
Me lo sono segnato e me lo tatuerò.
No, guarda, se vuoi te lo tatuo io proprio. Poi mi è sempre piaciuto con la fiamma ossidrica a fare delle cose. Va bene, grazie mille Piero Vietti per essere stato con noi, ma al pomeriggio anche con i ragazzi è stato proprio bello rivederti. Non ti faccio fare delle scenette sul palco perché mi ricordo.
Ho già fatto
e ti auguro invece tante belle cose per la tua professione di giornalista.
Grazie
e tutto
mille.
Quanto, ok? Grazie mille.
Grazie.
Bene.
Auguri.
Allora, spezziamo un attimo con un branetto musicale perché poi qui abbiamo la nostra ospite che non vede l'ora di leggerci Cime tempestose, ma ragazzi, a questo punto la bellezza della letteratura è l'attesa, caro Carlo, è l'attesa stessa, come dice la pubblicità. E allora noi andiamo avanti, mettiamo un po' di Imagine Dragons che non c'entrano niente con Cime tempestose, però così spezziamo un attimo, ok? Rimanete con noi, questa è Radio Falso Nair.
From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Limited till it broke open and ran.